Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'Apostolo Paolo ci ricorda che siamo stati, che fummo salvati nella speranza. La forma, cioè il modo con cui ci è giunta e con cui viviamo la salvezza, è la speranza. Chiediamo questo dono in questa Eucaristia, per gli uni, per gli altri, per tutti i discepoli del Signore.
Dal Libro della Sapienza, al capitolo 12, i versetti dal 13 al 19. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. Consideri incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8, i versetti 26 e 27. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 13, versetti 24-43. Quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folle ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. In questo lungo capitolo, il capitolo tredicesimo del Vangelo di Matteo, che stiamo leggendo pezzo dopo pezzo in queste domeniche, siamo quasi alla fine, non abbiamo ancora finito il capitolo, e per capire l'insegnamento di queste parole di Gesù dobbiamo tenere conto di tutto il percorso fatto. Ma sostanzialmente vorrei ricordare solo questo, che prima di questa parabola c'è la parabola del seminatore che abbiamo meditato, nella quale il cui insegnamento, almeno è sembrato a noi di cogliere, consiste nel fatto che il regno di Dio, cioè l'atto decisivo che solo Dio può compiere, con cui manterrà tutte le sue promesse e trasformerà la sorte dell'umanità, farà cieli nuovi, terra nuova. Il regno di Dio, dice Gesù nella parabola in modo impressionante e provocatorio, dipende da voi. Dipende da voi. In questo momento, no, Gesù non vuole negare che Dio farà quel che deve fare, ma il regno di Dio, che già opera, dipende da voi. Questo è l'insegnamento della parabola del seminatore. Dipende da come voi accogliete il modo in cui Dio opera in questo momento, nella storia, che è la sua parola. Dipende da come voi, e quando dice voi, Gesù intende il popolo di Dio, non intende genericamente tutti gli uomini, intende quella comunità, quel popolo che è stato scelto come collaboratore del regno. E Dio non fa le cose da solo, ma stabilisce un'alleanza con un alleato che deve collaborare per l'opera della salvezza del mondo. E Gesù dice, va bene, dipende da voi, perché Dio la sua parte la fa. Quindi è una parola molto forte. Gesù aggiunge oggi altre parabole che dicono altre cose, completano il discorso. E abbiamo davanti sia la parabola che la spiegazione del grano e della zizzania, e il significato, l'insegnamento di questa parabola è che mi sembra che possiamo concordare, nel senso cioè che è abbastanza evidente, sembra a me, non è così difficile come altre pagine invece lo sono, e cioè che qui l'insegnamento principale è che fino alla mietitura, fino alla fine con la F maiuscola, cioè fino a quando Dio concluderà la storia degli uomini, questa storia, per farne un'altra nuova, fino al giudizio finale non si deve giudicare. Soprattutto non si deve pretendere di verificare lungo il cammino, lungo la storia, l'opera del regno come giudizio, come distinzione fra il bene e il male. Il bene e il male crescono insieme. E soltanto alla fine si potrà distinguere, e lo farà Dio. Mi sembra che questo sia l'insegnamento. E Gesù aggiunge altre due parabole. Anzitutto la parabola del seme, del granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, e poi la parabola del lievito. Queste due parabole sono come una sola, e il loro insegnamento, che riguarda sempre l'operare di Dio, l'operare potente di Dio nella storia, il regno di Dio. Queste due parabole insegnano che questo operare di Dio è nascosto. Era il più piccolo dei semi. E voi mi direte, ma poi diventa il più grande. Sì, ma alla fine è così il lievito. È vero che la parabola del lievito si presta. Stamattina noi a mattutino abbiamo sentito un bel commento in realtà di San Giovanni Crisostomo, che dice, proprio commentando la parabola del lievito: pensate come siamo messi male, come siamo infedeli noi, dice. Pensate che 12 uomini hanno trasformato il mondo, gli apostoli, e noi che siamo in tanti non facciamo niente, mentre dovremmo già avere convertito il mondo intero, intendendo, immagino, a Gesù. Tutti sarebbero già cristiani. Credo che abbia una parte di ragione, cioè è una esortazione facile e importante, ma non è il significato della parabola, è proprio l'opposto. Il significato della parabola del lievito, è chiaro che il lievito si presta a diverse interpretazioni, a un'immagine. Gesù l'ha usata anche in altri momenti, anche in negativo l'ha usata, quando ha messo in guardia i discepoli, per esempio, dal lievito dei farisei e di Erode. Il lievito è qualcosa che segretamente penetra, quindi può essere usato in tanti modi, positivo, negativo. Il fatto è però che questa parabola non vuole dire che tutto il mondo, lo vedrete, si verificherà, sarà completamente trasformato. Non promette questo, è proprio l'opposto. E qui purtroppo la traduzione, e questo è il significato comunque, indipendentemente da questo particolare, ma la traduzione, traducendo che nella parabola il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e traduce mescolò, ma il testo dice nascose. Ora, è chiaro che l'immagine funziona lo stesso e così vuol dire, ma se avesse tradotto nascose sarebbe meglio, perché questo è il senso della parabola in bocca a Gesù in questo contesto, cioè l'operare di Dio nella storia è nascosto. Finché tutta la pasta sia trasformata, alla fine si vedrà. Alla fine si vedrà che ha lavorato, ma nella storia è nascosto. E per questo prende il lievito. Il lievito, come tutti sanno, opera. Lo mette la sera nella pasta, poi si alza al mattino e ha operato. E lo mette dentro, lo nasconde. E così avverrà. La notte è la storia. E alla fine si vedrà l'opera del regno, cioè l'opera di Dio. Ma l'insegnamento è che è nascosto. E naturalmente tutto questo discorso impegna la nostra fede. Impegna la nostra fede. È anche un discorso di consolazione. Ma però è anche un discorso che impegna la fede. E aggiungiamo una parola sul testo di Paolo che abbiamo anche richiamato nelle domeniche addietro. In questi versetti, molto belli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Per comprendere questa affermazione bisogna guardare i versetti prima, e io ho richiamato l'inizio della Messa, quello che è anche la nostra preghiera in questa Eucaristia, cioè la preghiera che unisce i nostri cuori insieme per poterlo ottenere. Paolo dice nei versetti precedenti, affronta il problema della sofferenza del mondo e dà un'interpretazione nuova della sofferenza, nuova rispetto al pensiero pagano, al pensiero umano. La sofferenza sono le doglie del parto, e aggiunge che anche noi siamo nella stessa condizione, anche quelli che hanno avuto un anticipo, una primizia dello Spirito, sono nelle stesse condizioni, anche loro gemono. E poi spiega questo, il motivo qual è. È vero, noi fummo salvati, dice, ma fummo salvati nella speranza. Cioè la forma, il modo in cui fummo salvati, in cui la salvezza ci ha raggiunto, è la speranza. E aggiunge una speranza che si vede, la speranza intende dire ci sono state fatte garantite delle promesse. In che modo ci sono state garantite? Mediante un anticipo, mediante il dono anticipato dello Spirito, la primizia o lo Spirito come caparra, un inizio in noi di questo dono trasformante. È proprio questo dono che ci stabilisce nella speranza. Cioè il modo in cui noi viviamo la salvezza, dice Paolo, è l'attesa. Questo è il modo di vivere la salvezza, l'attesa. L'attesa è l'invocazione, la preghiera, perché venga, e difatti noi facciamo così. Ripetendo ad esempio la preghiera che ci ha insegnato Gesù, venga il tuo regno, diciamo, stabiliamo di nuovo che il regno deve ancora venire, anche se un anticipo ci ha raggiunto. Quindi la speranza è molto importante, dice l'Apostolo, e questo è il modo in cui dobbiamo vivere. E la speranza aggiunge ha bisogno della pazienza, ha bisogno della perseveranza nel patire. E noi siamo deboli in modo costitutivo, perché siamo uomini. Questo è il motivo per cui siamo deboli. In un altro passo Paolo dice che Gesù fu crocifisso per la sua debolezza, cioè perché era un uomo e perciò era debole. La debolezza costitutiva è una debolezza mortale la nostra, ed è una debolezza anche nel patire, nella speranza, nella perseveranza, nella pazienza. Allora comprendiamo la consolazione e l'importanza di queste parole dell'Apostolo a questo punto. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. In che modo? Trasformando la nostra sofferenza in preghiera, con parole che non si possono, non ha bisogno di parole lo Spirito per fare questo. Lo Spirito è in noi e che ci trasformerà, per intanto fa questo lavoro. Intercede Lui per noi, perché noi non siamo neanche capaci, dice l'Apostolo, di capire cosa dobbiamo chiedere, perché siamo deboli, ma Lui lo fa e viene sempre esaudito. Perché? Perché lo Spirito sa pregare secondo la volontà di Dio. Lo Spirito di Dio sa pregare secondo la volontà di Dio. Quindi complessivamente qui, in questi versetti precedenti e in questo testo, l'Apostolo ci incoraggia a vivere in una piena fiducia che Dio compirà le sue promesse, a vivere nella speranza, la speranza è questa, nell'attesa che Dio compia le sue promesse. nella certezza che Dio le compirà. E nello stesso tempo vi aggiunge un'altra dimensione, che è quella del mistero. Noi non sappiamo come Dio farà questo. Non sappiamo, non comprendiamo questo, il modo in cui Dio opera. Noi sappiamo, aggiunge subito dopo, che Dio tutto quello che fa, lo fa per il bene.